Questo è un podcast di Radio Unige. È dedicato alla cooperazione internazionale di polizia ed è curato e condotto da Francesco Caldari. Il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.
Ringraziamo la professoressa Anna Sergi, che è docente di criminologia nel Dipartimento di Sociologia della University of Essex nel Regno Unito ed è una esperta, una delle massime esperte dell'organizzazione criminale 'Ndrangheta, che ha radici calabresi, ma come poi lei ci racconterà bene, è estesa in tutto il mondo. Ecco, professoressa Sergi, la 'Ndrangheta viene indicata come the most powerful mafia group in Italy e considerata, ahimè, one of the most potent and influential organized criminal groups in the world. Ecco, può dare un'idea a chi ci ascolta di come tale organizzazione è strutturata in Italia e fuori dai confini nazionali?
Allora, innanzitutto grazie dell'invito. La 'Ndrangheta è un soggetto molto strano da raccontare perché viene presunta come un'organizzazione sempre molto razionale, molto granitica, ma in realtà la sua forza è nella sua dinamicità e flessibilità. Ciò significa che esiste sicuramente un'organizzazione chiamata 'Ndrangheta, ma il modo in cui ci si affilia e si fa parte della 'Ndrangheta non è sempre il modo più intuitivamente razionale. Esistono tanti clan, molti clan, oltre 100, 150, 160 le ultime stime, quasi tutti clan a formazione familiare o comunque di soggetti che gravitano intorno a una famiglia, a un nucleo familiare, quasi tutte originate in Calabria, in varie province della Calabria che hanno comunque delle organizzazioni diciamo interne diverse e organizzate tra di loro con meccanismi di coordinamento. Quindi la 'Ndrangheta è un'organizzazione che noi potremmo definire bottom up, quindi dal basso verso l'alto, per cui il potere vero, quello decisionale, sta quasi sempre e solo in mano alle famiglie. Ogni famiglia autonoma, ogni famiglia deciderà quale business entrare, in quale business uscire e da quale business uscire e dovrà però confrontarsi con altre famiglie nello stesso territorio o negli stessi mercati per creare delle strutture di coordinamento, perché ovviamente ci si pesta i piedi non va bene. E sì, quindi da qui nascono delle strutture di coordinamento superiori. Mm-hmm. La prima struttura, quella più importante, quella a cui molti clan in realtà finiscono, molta dell'attività finisce, è quella del locale. Il locale di 'Ndrangheta, a volte chiamata la locale, è sostanzialmente la posizione geografica dove si trova il clan, a chi altri ha intorno, quindi quali altri clan, e il riconoscimento reciproco che si fa un po' come tra stati, diciamo, come città-stato, ecco. Ci si riconosce a vicenda, io riconosco te, tu riconosci me, e il mio potere, la mia influenza sul territorio, e quindi ci sentiamo, ci accordiamo per ogni cosa che riguarda il territorio. All'interno del clan, del locale, verranno date le doti. Le doti di 'Ndrangheta sono molto complesse, sono soprattutto molto inflazionate ultimamente con nomi assurdi, da Stella Crociata, Garibaldi, ce ne sono mille, e sono doti che vengono date al merito, all'ndranghetista, dopo ovviamente un cursus honorum, un battesimo che a volte nasce in maniera autonoma, spontanea direi, all'interno delle famiglie. E se si nasce all'interno di una famiglia di 'Ndrangheta oppure viene in qualche modo cercato dalla persona che vuole diventare affiliata e verrà concesso da chi ha un grado superiore all'interno del locale, quindi si ha la società minore che è quella diciamo fino al livello di sgarro, che è diciamo il livello, uno dei livelli superiori per commettere crimini sul territorio, e dallo sgarro in su, dalla santa in su, dalla dote di santa in su, si farà parte della società maggiore. I santisti in particolare sono quelli che dal santista in su si potranno avere dei collegamenti, degli interessi a parlare con le istituzioni. E qui diciamo nasce il secondo problema della 'Ndrangheta, ma magari ne parliamo dopo.
Certo.
Il locale poi si dovrà espandere, ogni locale più o meno fa riferimento a una città, un paese, un villaggio a seconda di dove sta il clan, e dovrà rapportarsi con quelli limitrofi. E da qui quindi nascono coordinamento, strutture di coordinamento che fino a Operazione Crimine, quindi fino a quasi 10 anni fa, erano chiamate mandamento, adesso probabilmente il nome è cambiato, ma sostanzialmente è quello, l'idea diciamo di una sub provincia, E poi si arriva alla provincia, che è anche chiamata crimine, che è l'ordine di coordinamento superiore, che però non ha un potere decisionale su quello che i clan fanno. Ogni clan, ripeto, è autonomo. Il crimine o la provincia serve solo a mettere in contatto le persone, a risolvere dispute e quindi sostanzialmente a mantenere l'organizzazione il più protetta possibile.
Certo.
Quindi l'andrangheta è forte, alcuni indranghetisti sono più forti di altri, non tutti i clan di indrangheta sono uguali, assolutamente. L'andrangheta non è una testa pensante, sono tantissime teste, e questo è quello che confonde e allo stesso tempo ciò che la rende molto elusiva alla
certo.
comprensione.
Ecco, professoressa, molto, molto interessante, pensavo mentre lei mi spiegava così bene, un'organizzazione ottocentesca che opera in maniera così moderna. Quindi la seconda domanda è proprio questa, cioè lei ha scritto un saggio che si chiama Mafia Borderland, che peraltro è reperibile nel Journal of Borderlands Studies di Taylor e Francis online, e in cui scrive che l'andrangheta risulta ad oggi attiva e efficace in Nord America, in questa zona del Niagara, ai confini tra Canada e Stati Uniti. Ecco, dove opera lì il gruppo Siderno, ecco, è una locale a tutti gli effetti, un locale a tutti gli effetti. Quali strategie di contrasto sono state attuate da quelle autorità giudiziarie e forze di polizia? A un certo punto lei scrive, poi l'11 settembre, come dire, l'attentato terroristico ha un po' distratto forse la
sì.
polizia. Le polizie americane, è giusto quello che sto dicendo?
Sì, assolutamente, nel saggio che menziona c'è un problema di fondo che è proprio il border, quindi il confine tra Stati Uniti e Canada, e ovviamente ogni paese ha le sue tattiche, le sue capacità investigative. Il Siderno Group of Crime, che è un gruppo di matrice ndranghetista nato negli anni 20 del Novecento negli Stati Uniti, in particolare a New York, è un fenomeno transnazionale tra Italia, Calabria, la città di Siderno sulla versante ionico della provincia di Reggio Calabria, una serie di clan duplicati da Siderno prima a New York City e poi in Canada, tra Toronto e poi la zona del Niagara, di conseguenza insomma, tutto ciò che gravita attorno alle loro attività è naturalmente transnazionale, proprio perché ha almeno tre stati di riferimento. A questo si aggiunga, nota di carattere, che negli ultimi 20 anni noi abbiamo visto il Siderno Group attivo con gli stessi membri anche in Australia, in particolare a Perth, e in Germania e in Belgio. Quindi è una struttura di 'ndrangheta tra le più forti, nel senso che può contare su quasi 100 anni di storia. E perché dico 100 anni di storia? Perché già negli anni 20, quando questo Siderno Group fu fondato, si basava su quello che poi è uno dei pilastri della mafia americana, quella italo-americana, diciamo dei film di Hollywood, cioè nella figura del boss carismatico, che in qualche modo utilizza a suo vantaggio l'italianità e la diaspora italiana per una serie di affari e di cose varie. Il fondatore, ipotetico leggendario, perché poi molte cose vengono narrate un po' così, del Siderno Group era Albert Anastasia, che era un membro di una famiglia molto importante di New York, di una delle cinque famiglie di New York, che migrerà in Canada, e in Canada si porterà sia il bagaglio della mafia americana, diciamo di matrice statunitense, sia creerà un suo bacino nuovo in Canada. Quindi nasce come mafia di matrice ndranghetista ed è oggi tuttora collegata con l'andrangheta, ma ha una base molto ibrida e questo la rende assolutamente, come dire, resiliente, se non altro.
Cioè, possiamo definirlo un gruppo esplosivo.
Cioè, è assolutamente sì, perché sono riuscite a creare, come sempre, una struttura adattabile che si nutre di varie forze da vari territori. Poi il Siderno Group è ancora particolare perché nasce viene sottovalutato per moltissimi anni. Lei pensi che, sempre in quel saggio, io parlo di alcuni documenti, che sono documenti semipubblici, nel senso sono documenti anche italiani, giudiziari degli anni 90, c'è un'operazione degli anni 90 del comando provinciale della polizia di Reggio Calabria, che si chiama proprio Operazione Siderno Group, e che racconta come alcuni membri della famiglia Commisso, che è la famiglia tuttora reggente a Siderno, utilizzavano i loro contatti nella diaspora europea e americana per spostare l'eroina a nome e per conto di Cosa Nostra, quindi di Gaetano Badalamenti, durante la Pizza Connection. Quindi noi abbiamo una famiglia di 'ndrangheta che si occupa della logistica dello spostamento dell'eroina per nome e per conto di Cosa Nostra. Questo ha portato a un arricchimento senza comparazione di una famiglia mafiosa che poi è diventata egemone. Quindi nasce con un background e un pedigree questa famiglia che la rende oggi sostanzialmente la famiglia più internazionale dell'Andrangheta e soprattutto trafficante di stupefacenti di livello altissimo in America, soprattutto in America, e per America intendo sud e nord. Quindi il Siderno Group è chiaramente, fascia A dell'Andrangheta internazionale oggi.
Ecco, professoressa, parlando ancora di un suo lavoro, il suo ultimo lavoro in realtà, che si chiama Mafia, Deviant Masons and Corruption, e Shifty Brotherhoods in Italy, che lei ha scritto con Alberto Vannucci, che è edito da Routledge, ponete l'accento sulla vicinanza tra massoneria deviata e 'ndrangheta. Ecco, l'interesse e la curiosità è: si può ritenere che questa vicinanza avvenga non solo in Italia, ma anche fuori dai nostri confini nazionali?
Allora, in realtà no. L'Italia è un caso purtroppo, anomalo. Ed è anomalo non tanto per la mafia, che quella ormai lo sappiamo che ce l'abbiamo e l'abbiamo mandata in giro, ma per il rapporto che abbiamo con le logge massoniche. Un po' perché la massoneria era stata dichiarata incostituzionale, c'è stato ovviamente l'avvento del fascismo che volle fare la lotta alle logge massoniche, quindi portandole a inabissarsi, a diventare organizzazioni segrete. Anche dopo il fascismo c'è stato comunque un periodo di assestamento non sempre molto chiaro della massoneria italiana, fino ad arrivare poi allo scandalo della P2, ha dato proprio il bollino rosso che la massoneria italiana era luogo di affari illeciti, scambi occulti e soprattutto di sovvertimento delle regole della democrazia. Quindi noi in Italia abbiamo una massoneria molto particolare che non è comparabile alla massoneria che per esempio è dominante nel mondo, che è quella di matrice inglese, anglosassone, americana. Ci sono delle formule simili a quelle nostre da un punto di vista dei meccanismi che si innestano, di clientelismo, di particolarismo in alcuni paesi dell'America Latina, però all'oggi non ci sono certe connivenze criminali come da noi. Quindi da noi si creano due problematiche. Una è il fenomeno mafioso come è cresciuto nelle zone d'origine, quindi in Calabria nello specifico, e come si è sviluppato in Calabria, e dall'altro lato un fenomeno massonico che ha avuto delle perversioni tutte italiane, la fortuna. Quindi in questo senso noi abbiamo uno degli aspetti forse più interessanti dell'Andrangheta, che all'estero non è proprio non viene capito, non viene manco visto, perché giustamente non riguarda, ma in Italia stessa molte persone anche della materia non lo hanno propriamente visto, non lo vedono perché è molto difficile, che è quello del mutamento interno che c'è stato nell'Andrangheta negli anni 70, una scissione interna tra gli 'ndranghetisti apicali e gli altri, quindi i cosiddetti 'ndranghetisti di Santa, quindi elevati, e gli 'ndranghetisti di Sgarro, che sono quelli più legati alla criminalità di strada, e che spiega tante delle nostre problematiche politiche, sicuramente amministrative, in Calabria fino ad oggi. Per fare una cosa un po' più concreta, negli anni 70 un gruppo di 'ndranghetisti, che sono sempre quelli della storia di chi ha fatto l'Andrangheta, avrebbe deciso di creare una nuova struttura, una nuova associazione segreta paramassonica, chiamata Società dei Santa, che veniva data a chi aveva la dote appunto di santista, quindi una nuova dote, che permetteva addirittura il potere di delazionare, quindi di rinnegare l'Andrangheta per salvare i santisti e di non essere coinvolti col crimine, a livello diciamo di strada, ma di avere come obiettivo il perseguimento della politica, degli affari e di ciò che sta nelle istituzioni. Questo è stato un cambiamento fondamentale nella 'ndrangheta, perché ha permesso non solo a certi 'ndranghetisti di elevarsi, ma anche di ammettere in questa struttura della società di Santa professionisti, politici, avvocati, chi altro voglia, principalmente nella provincia di Reggio Calabria, che poi ovviamente ha avuto un'evoluzione tutta sua. Ma la società di Santa, per quanto abbia cambiato nome, è stata poi in qualche modo dimenticata in certo senso, ha creato delle personalità che hanno profondamente cambiato la politica regionale, è l'andrangheta stessa che ha protetto l'andrangheta. Quindi questo aspetto più politico, più occulto, sì, è ancora processo, perché noi abbiamo un processo oggi, Gota, a Reggio Calabria, sì, la cui ultima sentenza è uscita da poco e conta 7600 pagine, solo di primo rito ordinario, che sta cercando di far chiarezza su queste strutture di invisibili, ma lei si rende conto che chiamare già una struttura degli invisibili ha già un problema di base.
Certo.
Quindi molto lunga la risposta,
di,
ma
di collegamento, sì.
Sì, però ecco, è più che una connivenza tra massoneria e mafia, c'è in Calabria una volontà di costituirsi paramassonici, cioè di usare gli strumenti della massoneria già problematica in Italia per entrare in nuovi circuiti, quindi costituirsi come pseudomassoneria con i rituali, con una serie di, diciamo, di valori e di norme tipiche della massoneria, o quantomeno immaginate come la massoneria, per cambiare i connotati all'andrangheta. Ma sempre dipendendo dall'andrangheta.
Anche questo ci rimanda un po' all'Ottocento, tra i primi collegamenti tra la carboneria, la massoneria e i delinquenti che erano nelle carceri.
Non a caso il giuramento della Santa su Garibaldi, Mazzini e la Marmora. Siamo sempre diciamo alla nostalgia.
Ecco, professoressa, lei ha guidato anche questo progetto di ricerca della sua università, della University of Essex, che si chiama CRIME, cioè che sta per Countering Regional Italian Mafia Expansion. E lei ha studiato in particolare 6 nazioni europee. Può illustrarci le azioni antimafia, cioè c'è una sensibilità di fuori dell'Italia o accade come è accaduto dopo la strage di Duisburg in Germania, cioè che i tedeschi hanno detto basta, non mafia, ma se ne sono accorti solamente quando la strage di Duisburg è avvenuta?
Beh, allora, il problema della cooperazione internazionale da un punto di vista analitico, come lo posso vedere io e come l'ho visto io in Countering in Crime, in Countering Regional Mafia Expansion, è quello dei tempi, quello che noi immaginiamo veloce e facile, in realtà richiede 10-15 anni. Quindi mi sento di spezzare una lancia in favore anche dei tedeschi, che comunque dopo tot anni, nello specifico 16 anni, stanno arrivando a dei passi importanti che poi le dirò a fine di questa risposta. Quindi questo per iniziare. Il progetto CRIME era un progetto che si voleva fare con Eurojust, con il National Desk di Eurojust in particolare, e con per l'Italia ed Europol per la Top Crime Section, per raccontare un po' qual era l'approccio europeo, se c'era un approccio europeo all'antimafia. L'approccio c'è per volontà e input sicuramente di Eurojust ed Europol, nel senso che sono stati fatti molti passi avanti anche da un punto di vista tecnico, esistono dei protocolli che aiutano le procure e le polizie giudiziarie a fare le indagini in Europa, esiste, lo saprà meglio di me, un protocollo per fare la domanda del famoso Annex C, quindi laddove io devo seguire un soggetto che va da Milano a Basilea e poi passa verso Anversa e torna a Reggio Calabria, io devo essere in grado di non stoppare l'indagine, sì, di mandarla avanti e di avere un rapporto di fiducia con la Svizzera, la Germania, il Belgio e chiunque esso sia, che non mi interrompano il mio flusso di indagine, soprattutto che io posso utilizzare ciò che sto raccogliendo all'estero in una corte italiana e viceversa. Io mi sento assolutamente di poter concludere che nel progetto CRIME sono emerse una serie di problematiche pratiche, nel senso veramente di riconoscimento dei mezzi di indagine, della differenza culturale che esiste tra ciò che viene considerato mafia dall'Italia e ciò che viene considerato mafia all'estero, e questo è un problema serissimo, che l'Italia dovrebbe prendere un attimo più sul serio, secondo me, perché si danno molte cose per scontate in Italia, mm-hmm. che è normale forse, e allo stesso tempo delle differenze enormi su ciò che viene, diciamo, considerato permesso e permissibile, per esempio le indagini bancarie in alcuni paesi come la Germania, la Svizzera, se non si ha un numero di conto a nome di Anna Sergi aperto nella banca XY in Germania, paese città X, l'indagine non può partire. Però se l'Italia serve sapere se Anna Sergi ha dei conti in Germania e non sa i numeri dei conti, ovviamente capisce che è un problema veramente banale, ma veramente problematico. Mm-hmm. Quindi sono un sacco di problemi tecnici, ma ci sono sicuramente problemi, diciamo, di interpretazione. È il problema principale a livello concettuale è veramente che l'Italia considera la mafia un prodotto proprio suo, ma allo stesso tempo presume che gli altri debbano sempre capirla come viene capita qui. E questa cosa non solo non è vera, ma perché le manifestazioni della mafia sono molto diverse all'estero e bisognerebbe cercare di aiutare gli stati a vedere le proprie mafie e non solo le nostre, ma allo stesso tempo crea delle aspettative molto diverse. Un effetto perverso di questa cosa è che, questo è molto chiaro dalla ricerca, gli stati ti dicono sì, bene, allora l'Italia mi dice che io ho 10 mafiosi, se io te li arresto, te li vado anche a cercare e lo faccio anche secondo legge tedesca o legge belga, ma poi te li rimando a processo in Italia, te li riprendi, perché io qua non li posso processare. Quindi c'è una sorta di effetto dumping sull'Italia, di ributtare la gente in Italia, con anche dei meccanismi amministrativi, tipo l'espulsione del migrante, per dire. E questi, per carità, sono mezzi vari, ogni stato si regola, ma ecco, non hanno sempre l'effetto sperato nel darci una figura di quello che effettivamente sta succedendo. Anche perché, e qui mi collego all'ultimo punto, ciò che effettivamente viene visto fuori dall'Italia sono traffici di droga e, se va bene, piccole tracce di riciclaggio. E quando dico piccole tracce di riciclaggio, dico che si vede il ristorante, la gelateria, il negozio di qualunque altra cosa, ma non si vedono i grandi flussi di denaro, perché lì c'è un problema che va oltre le indagini e va sugli istituti bancari. Quindi quello, però alla fine dei giochi parliamo sempre, quasi sempre, di traffici illeciti, quasi sempre droga, e di riciclaggio che più o meno fa capire la presenza di un clan piuttosto che un altro. Quindi e qui mi collego alla Germania. La Germania al momento ha fatto un enorme passo avanti qualche mese fa e ne sta per fare un altro, perché per la prima volta in una corte tedesca si è ammessa l'esistenza di una società, di un'associazione criminale straniera di nome 'Ndrangheta e di soggetti che appartengono a questa associazione criminale in Germania. Non è eccellente ancora come risultato, ma è buono, direi.
È un risultato,
perché questa cosa adesso potrà far scuola per un altro processo molto importante a Düsseldorf nei prossimi mesi, che si concluderà, che è una escrescenza del processo Pollino del 2018 in Italia, in Europa. Che vedrà di nuovo lo stesso meccanismo: 4 soggetti dell''Ndrangheta di San Luca, che è un''Ndrangheta non solo molto forte, ma soprattutto molto forte in Germania, sono quelli della strage di Duisburg, che vengono portati a processo per droga, ma anche per associazione a delinquere di matrice estera, diciamo di organizzazione criminale estera. Quindi per farlo bisogna fare un passaggio giuridico per cui si deve ammettere l'esistenza dell''Ndrangheta a livello europeo, a livello internazionale, diciamo, e poi dire che queste persone sono partecipi. Quindi questo non è un passaggio da poco, è un passaggio che può aiutare, è già successo in Canada, il primo paese a fare questa cosa nel 2019, ed è un passo avanti. Tardi, dopo 16 anni da Duisburg, non lo so, forse il tempo che ci voleva, non lo so.
Ma professore, no, questa sua risposta invece ci dà, insomma, confidenza su quello che
si può fare. Assolutamente, ci dà confidenza su un'altra cosa, perché se lei ha seguito le ultime vicende, a parte Operazione Pollino nel 2018, ma Operazione Eureka nel 2023, quindi a maggio, c'è una cosa molto chiara: l'unico modo per fare cooperazione internazionale contro le mafie o sistemi, diciamo, di potere simili in Europa sono le squadre di investigazione comune,
certo, certo.
Le joint investigative team, non certo. C'è altro modo, perché già parlarsi a indagine avviata non va bene, ci sono problemi di condivisione dati, ci sono problemi di procedure, partendo invece dall'inizio certo. Insieme si riesce a portare questi piccoli risultati in vari paesi. Quindi questa dovrebbe essere la via.
Le cosiddette, quelle che in Italia chiamiamo SIC, la squadra investigative comuni,
sì,
di
sì.
Euro, che sono
joint,
sotto,
joint investigative team.
Sotto sì. L'egida di Europol. Ecco, sì. Rifacendosi al suo studio crime, credo che ci sia molto poi della nostra ultima, dell'ultima domanda, che è quella sulla progettualità ICAN, che è un'iniziativa triennale di Interpol e, diciamo, italiana, del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno italiano, voluta dal vice capo della polizia, dal prefetto Rizzi, che riunisce paesi selezionati per creare un livello di cooperazione multilaterale di polizia proprio per combattere l'andrangheta. Ecco, sì. Qual è il suo pensiero su questa forma di collaborazione ICAN?
Beh, ICAN è un progetto molto ambizioso che è nato sicuramente dalla volontà di fare due cose. Uno, aumentare la conoscenza del fenomeno dell'andrangheta fuori dall'Europa, perché in Europa già siamo molto avanzati per quanto non sembra, ma fuori dall'Europa, soprattutto in America Latina e in America del Nord, e due, aiutare, creare una rete di collaborazione più veloce anche fuori dall'Europa, per ovviamente la collaborazione di polizia. ICAN è riuscita in una serie di cose in questi anni, tra cui sicuramente molti arresti, sono stati oltre 40 latitanti di non solo di 'ndrangheta, di anche di altre mafie italiane, che però grazie alla rete di ICAN sono stati comunque intercettati. È un tentativo di aiutare i paesi a unirsi e a fare squadra comune anche laddove non esista uno strumento giuridico simile alle nostre squadre comuni fuori dall'Europa per specifiche cose, tra cui ad esempio indagini sul traffico di stupefacenti, per esempio tra la Colombia, l'Ecuador, non lo so, il UK e l'Italia, oppure indagini che riguardano flussi di denaro. Quindi questo ICAN fa sostanzialmente questo, crea dei centri di riferimento in ogni polizia di ogni paese membro, ok? Quindi delle persone che possono essere contattate solo su quello, sempre su quello direttamente, e facilita sostanzialmente per equipollenza la comprensione del fenomeno. Sì. ICAN ha fatto una serie di training per i suoi membri, ad alcuni ho anche partecipato come relatrice, quindi cercando di dare una prospettiva che fosse il più internazionale possibile, perché poi ogni paese ha le sue manifestazioni dell'andrangheta. E aiutando, diciamo, creando una certa base conoscitiva del fenomeno. Uno dei risultati che io ho già visto di ICAN è l'Australia. L'Australia, io mi sono occupata tantissimo di Australia, è uno dei paesi che tra l'altro è più interessante dal punto di vista di presenza dell'andrangheta, e sta avviando un progetto interno alla loro polizia federale, grazie ad ICAN, insieme al Canada, per questioni che riguardano la loro 'ndrangheta, ma grazie anche a degli strumenti di cooperazione internazionale. E questo è stato anche possibile grazie ad ICAN. Quindi io spero che il progetto continui, ovviamente è un progetto che ha i suoi limiti, non altro perché Interpol ha i suoi limiti, per ovvie ragioni, quindi, però ecco, sicuramente ha dato un chiarissimo messaggio di quelle che sono le priorità dello Stato italiano, molto più di tanti altri, diciamo, meccanismi politici.
Assolutamente, ecco. Bene, ringraziamo la professoressa Anna Sergi, ricordiamo docente di criminologia nel Dipartimento di Sociologia della University of Essex nel Regno Unito ed una delle massime esperte dell'organizzazione criminale 'Ndrangheta, per la sua partecipazione a questo podcast di Unige Radio, la radio web dell'Università di Genova, ricordandovi che il podcast sulla cooperazione internazionale di polizia fa parte di UR Podcast ed il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.